Laser.
In Serbia soffia forte il vento del cambiamento. A Belgrado, nelle principali città del paese, ci sono da mesi gigantesche manifestazioni di piazza che stanno facendo traballare il regime del presidente Aleksandar Vučić. Il malumore profondo che covava da tempo nella società serba è esploso nel novembre scorso, quando la tettoia della nuova stazione ferroviaria di Novi Sad, la seconda città del paese, è crollata all'improvviso, uccidendo 15 persone, tra cui due bambine. Quella tettoia, appena ristrutturata da un consorzio di aziende cinesi, è diventata la metafora del malaffare e della corruzione che da tempo inquina la politica serba. La popolazione ha cominciato a scendere in piazza, accusando il governo di dare priorità ai progetti di sviluppo rispetto agli standard di sicurezza e di non affrontare la corruzione sistemica che minaccia gravemente lo Stato di diritto. A Belgrado incontriamo Dejan Atanacković, artista e scrittore serbo di fama internazionale, che è uno dei volti più noti della protesta che è stata ribattezzata Primavera Serba. Pur avendo vissuto a lungo lontano dalla Serbia, si è impegnato nelle proteste fin dall'inizio, in particolare con i gruppi che si battevano contro la distruzione del vecchio ponte Sava di Belgrado, uno dei simboli della città, che il governo vuole sostituire con una nuova struttura realizzata, anche qui, da una società cinese. L'abbattimento del ponte rappresenta un paese allo sfascio, in preda alla speculazione edilizia, alla corruzione, promossi da un governo dai tratti sempre più illiberali. Quando arriviamo a Belgrado, Atanacković ci porta subito davanti al cantiere del nuovo ponte, dove una guardia non ci consente di avvicinarci.
Ja sam ovdje već samo dva mjeseca.
Jasno, ništa. Dakle, hvala ništa vam na informacijama.
Znači,
allora, questo je...
Si. Treba da. Sa njima morati.
Ništa mi nećemo sa njima, hvala vam. Dunque, volevo sapere se lei sapesse qualsiasi cosa. Lei non sa assolutamente nulla. Lei chiaramente è della security che risponde a Power China, a questa azienda cinese, di cui non si sa nemmeno quali sono le loro responsabilità. Non abbiamo visto nessun contratto. Il ponte che noi abbiamo difeso per 6 mesi, vivendo praticamente su una sponda del fiume, entrando in conflitti diretti con la polizia e con i maniaci che il regime mandava contro di noi, faceva parte della memoria dell'Olocausto. Il ponte è stato costruito nel 1942, dunque quando purtroppo tutti gli ebrei erano già uccisi, però il ponte stesso è stato costruito con l'uso del lavoro forzato delle persone del campo, cioè dei detenuti del campo. Dunque i pilastri, quelli di cemento, erano costruiti da loro. Questo ponte non si può separare nella memoria del questo campo di concentramento, nella memoria dell'Olocausto, nella memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale, del governo collaborazionista serbo e dei nazisti. Non si può cancellare da questo insieme della memoria, ed è esattamente quello che questo governo sta cercando di fare, perché questo ponte ha una storia incredibile. No? Nella fine della guerra mondiale, dalla seconda guerra mondiale, verso la fine, quando Belgrado stava per essere liberata, noi abbiamo avuto un atto di eroismo di un grande figura, un insegnante che si chiama Miladin Zaric, che era un insegnante che era anche un partigiano, un antifascista, e che, avendo visto che i tedeschi hanno minato questo ponte, per riuscire a ritirarsi, no, dall'arrivo degli alleati, lui è uscito fuori, ha tagliato i fili che collegavano le mine e in questo modo ha impedito ai tedeschi di distruggere questo ponte. Dunque questo ponte ha sopravvissuto le mine tedesche, ma non ha sopravvissuto questo regime che sta costruendo la mostruosità che vedi purtroppo sull'altra parte del fiume e che purtroppo adesso come una specie di malattia di pelle praticamente si sta diffondendo nelle altre zone di Belgrado, compresa questa.
Dejan Atanackovic ha 56 anni ed è un artista visivo che ha realizzato e curato progetti e installazioni di arte contemporanea negli Stati Uniti, in Canada, in Germania e in Italia, oltre che nel suo paese, le cui opere hanno fatto parte di mostre collettive in tutto il mondo. Ha trascorso buona parte della sua vita a Firenze, dove è arrivato nel 1991, allo scoppio della guerra nei Balcani, per studiare all'Accademia di Belle Arti, lavorando poi a lungo come insegnante. Da qualche mese ha messo da parte i panni dell'artista ed è tornato a Belgrado per impegnarsi nelle proteste degli studenti contro l'attuale governo serbo, perché è da sempre un artista politico, quello che si potrebbe definire un intellettuale militante.
Io sono stato sempre attivo in politica in un modo o l'altro, nel senso che già negli anni degli studi in accademia ho avuto questa necessità, siccome studiavo la pittura, era diciamo il mio principale campo di studio, no? Però ho avuto questo desiderio, questa necessità di trovare altri mezzi più veloci, più immediati per comunicare praticamente le idee politiche, i messaggi politici. Dunque sono nati questi manifesti, questi billboards, queste animazioni, video che ho cominciato verso la metà degli anni 90 a realizzare con il Centro per la Decontaminazione Culturale. Con loro ho avuto una mia prima presenza abbastanza visibile anche nei media, distribuendo i manifesti con dei messaggi fortemente politici che si rivolgevano allo spettatore in maniera diretta, che a volte si rivolgeva a questa forma di potere che era responsabile per la guerra e per la criminalità organizzata della Serbia degli anni 90. Milošević è stato diciamo il tiranno che guidava il paese in maniera devastante, però tutto intorno a lui c'era un sistema del potere estremamente populista, estremamente ignorante, che contava sull'ignoranza e sulla paura della maggioranza del popolo, e dunque tutta questa disperazione che loro creavano ha contribuito a una specie di anestesia, no? Anestesia morale, anestesia etica, che ha funzionato purtroppo benissimo con tanti, fino al punto che durante i bombardamenti di Sarajevo, di Dubrovnik, di Vukovar, durante le devastazioni di quelle città che erano fino a pochi anni prima le nostre città, cioè le città del nostro comune paese, provocavano un'indifferenza insopportabile. Mi ricordo questa cosa come una cosa veramente vergognosa, che purtroppo noi ancora oggi abbiamo una, non direi completa, ma veramente grande mancanza di confronto con questo passato veramente devastante in tutti i sensi, politico, culturale, morale, eccetera. E perché è devastante? Perché ha riportato praticamente la stessa cosa qui, no? Questi che una volta bombardavano Sarajevo e Dubrovnik e Vukovar sono tornati ora a distruggere le nostre città. Si tratta delle stesse persone, cioè la stessa figura che era il ministro di informazione di Milošević, che si chiamava Aleksandar Vučić, oggi è il capo di questo Stato, che sta promuovendo le stesse leggi staliniste riguardo ai media che stava promuovendo all'epoca.
Nel 2017 Atanaskovic ha dato alle stampe il suo primo romanzo dal titolo Lusitania, che si è aggiudicato il prestigioso premio NIN, il più importante riconoscimento per la letteratura balcanica. Il romanzo, che uscirà in autunno anche in lingua italiana, è ambientato nell'ospedale psichiatrico di Belgrado ai tempi della Grande Guerra, durante l'occupazione austro-tedesca. Le abbiamo chiesto di raccontarci come è nato questo libro e la sua trasformazione da artista visivo a scrittore.
Senz'altro la scrittura è stata sempre presente nel mio lavoro visivo. Non ricordo quasi un periodo in cui lavoravo come artista visivo, e io continuo ad essere anche un artista visivo facendo ogni tanto delle mostre. Credo che sempre il testo, la parola e anche un racconto, se vuoi, era parte del mio lavoro visivo. A partire dai lavori politici, dei manifesti distribuiti per le strade, per poi andare avanti anche negli anni 2000 con dei lavori proprio narrativi, dove un lavoro si svolgeva con delle installazioni fotografiche, proiezioni video, ma poi anche con dei testi che accompagnavano queste opere. Io cercavo sempre di scrivere, ma poi questo testo non trovava sempre una sua utile forma. Però proprio questo era accaduto una volta, quando credo era 2014, quando mi avevano chiesto di realizzare un pezzo per una mostra che parlava dei 100 anni della Prima Guerra Mondiale, no? E dunque mi hanno chiesto di proporre un lavoro per quella occasione in un museo qui a Belgrado, vicino a Belgrado. Ero riuscito in qualche modo, anche così pure a caso, a trovare una storia molto interessante, che parlava dell'ospedale psichiatrico di Belgrado, di quegli anni della Prima Guerra Mondiale. Era successo che con l'occupazione austro-ungarica e tedesca della città, praticamente tutte le istituzioni, alcuni ospedali, tra cui l'ospedale psichiatrico, era rimasto praticamente indifeso. L'ospedale psichiatrico, con circa 120 pazienti e un po' di staff, di medici, che praticamente si sono trovati davanti a questa forza di occupazione, che prima di tutto voleva sgomberare e avere questi palazzi come palazzi utili per l'esercito, però non potevano farlo perché c'era già la Croce Rossa come un importante fattore internazionale, che dunque poteva lasciare veramente una brutta immagine, e dunque hanno deciso di lasciare questo ospedale psichiatrico, dicendo ai medici: guardate, noi vi lasciamo in pace, voi state qui, però sarete completamente indipendenti, non avrete nessun aiuto da noi, non avrete contatti con noi, avrete gli aiuti umanitari e potrete, diciamo, coltivare la terra, fare quello che volete nel vostro recinto, no? E questo ha causato una stranissima situazione in cui il territorio dell'ospedale psichiatrico è diventato una specie di una zona exterritoriale, praticamente, no? Indipendente dalla Belgrado occupata. Di questo io avevo deciso di scrivere un racconto e di fare un lavoro che consisteva nel creare un modellino di questa struttura che ancora esiste, di questa cosiddetta torre del dottore, che fra l'altro era una casa di un italiano che ha vissuto a Belgrado e che aveva lasciato questa casa come eredità, con la propria intenzione di lasciarlo all'ospedale psichiatrico. E ho costruito questa di legno, no? questa strana struttura composta da vari pezzi di legno. E ho scritto una storia, ho scritto un racconto che andava insieme a questa cosa. Quel racconto, che era esposto insieme a altri elementi di quella mostra, era letto da una persona che era un mio vecchio amico, ma anche un editore, uno che ha letto questa cosa e che ha detto: guarda, questo racconto io credo che potrebbe essere molto interessante, che se tu lo sviluppi, è da quello riesci a creare un romanzo, no? Dunque io ho detto: va bene, ci posso provare, anche se non ho mai avuto un'esperienza del genere, non ho mai lavorato su un testo così complesso, ho scritto racconti, ho scritto testi per le mostre, eccetera,
Però ecco, è andata avanti questa cosa ed è nata la Lusitania, è nato il romanzo che praticamente è uscito fuori direttamente da questa mostra, da questa esposizione. Il racconto e la parola che faceva parte del lavoro visivo è riuscita a diventare indipendente in un certo senso, a staccarsi dal lavoro visivo e di diventare essa stessa un metodo per creare immagini, perché infatti per me poi la scrittura è continuata ad essere un modo di creare immagini.
La protesta degli studenti serbi è nata nelle scuole, nelle università, e per Atanacković è stato naturale appoggiarla fin dall'inizio, dedicando a essa anima e corpo, perché crede fermamente che non si possa vivere senza portare avanti idee al limite del realizzabile in un mondo che è ormai governato soltanto dall'avidità.
La rivolta degli studenti ad un certo punto è apparsa davvero come una specie di utopia, perché abbiamo visto questi studenti che hanno cominciato a quasi creare una nuova società. E visto che la società qui è talmente devastata che abbiamo uno stato praticamente inesistente, quello che ha cominciato a dare segni della ricostituzione di qualche cosa che assomiglia a una società, lo hanno fatto gli studenti. E dunque per me, quando una realtà del genere comincia a nascere, non posso non legarlo a una idea di utopia, no? Però l'utopia è necessaria semplicemente perché quando ci troviamo davanti a un muro kafkiano, proprio un muro che sembra insomma che non si può salire sopra, no? Entrare nel mondo delle idee che alla fine portano a dei passi concreti. Questa protesta potrà avere uno sviluppo che è l'unico possibile sviluppo, che è il risveglio di una grande solidarietà, solidarietà cittadina senza la quale la protesta di per sé non potrà andare avanti. Questa solidarietà ha cominciato a manifestarsi, però non in un modo sufficiente. I cittadini hanno cominciato ad avere coraggio, a capire che questo stato si può sconfiggere, è possibile che questo regime si può battere, però allo stesso tempo ci siamo resi conto anche che il male che questo regime produce, per certi versi, va molto più velocemente del bene che noi riusciamo a dare come risposta, no? E ci preoccupa molto sinceramente questo male che si manifesta in una maniera quasi fiabesca, in una maniera che uno quasi non può credere quanto uno Stato, un regime può essere devastante, no? Con proprio l'intenzione di devastare.
Nel marzo scorso, durante l'ennesima manifestazione davanti al municipio di Belgrado, Dejan Atanacković è stato arrestato e trattenuto in carcere per oltre 30 ore. Nel tentativo di arginare le proteste, il regime di Belgrado usa infatti sempre più spesso l'arma dell'intimidazione.
Diciamo, il mio arresto non è stato nulla nei confronti dell'arresto di altre persone che sono rimaste praticamente senza alcuna giustificazione giuridica per oltre 2 mesi in galera e che sono state liberate ma solo per essere messe nella custodia cautelare in casa, eccetera, no? Dunque, abbiamo dei processi contro gli attivisti, contro le persone che hanno semplicemente espresso un loro accordo, una loro solidarietà con gli studenti, oppure che hanno semplicemente espresso una loro posizione su quello che è l'interesse pubblico contro l'interesse dei privati e contro l'interesse di questo regime. Gli arresti sono diventati una cosa quotidiana, soltanto ieri altro sono state arrestate 20 persone con la scusa di aggressione contro un provocatore del regime che è stato mandato proprio per fare
una provocazione. Allo stesso tempo abbiamo dei militanti di regime pagati che hanno gravemente ferito varie persone, che hanno picchiato con le mazze da baseball giovani donne, ragazzi, lasciandoli con le ferite serie, che non hanno fatto un giorno in galera, oppure che sono stati arrestati e poi rilasciati subito. Per quanto riguarda il mio arresto, cioè il nostro arresto, eravamo in cinque ad essere arrestati un giorno durante una protesta davanti al comune di Belgrado. È stato organizzato direttamente da Vučić e dai vertici, no, dello Stato.
Per cercare di capire quali sono le prospettive di una protesta popolare che si protrae ormai da mesi, a Belgrado siamo andati a trovare una delle massime autorità della Serbia in tema di diritti umani, Nataša Kandić, un'attivista più volte candidata al Nobel per la pace e inserita tra gli eroi d'Europa dalla rivista Time. Una donna che da oltre 30 anni si batte per assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini commessi nell'ex Jugoslavia durante le guerre degli anni 90, una figura che ha ottenuto i più prestigiosi riconoscimenti internazionali, ma nel suo paese, la Serbia, continua a essere presa di mira dagli estremisti per la sua ostinata ricerca della verità che in più occasioni l'ha portata anche a puntare il dito contro il governo di Belgrado. Per incontrarla ci avviamo fuori dal centro cittadino dove ha sede il Centro per il diritto umanitario fondato da lei stessa nel 1992.
I hope that situation will not be worse.
La mia speranza è che la situazione non degeneri e che gli studenti, e non solo loro, visto che molti cittadini sostengono le loro istanze, direi più della metà della popolazione serba, riescano infine a ottenere quello che chiedono da tempo, ovvero le elezioni anticipate. Purtroppo però oggi abbiamo il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, e il presidente dell'Assemblea nazionale che lanciano messaggi molto pericolosi, accusando gli studenti di essere fascisti e nazisti. Sono più o meno le accuse che hanno sempre fatto nei miei confronti quando puntavo il dito contro le loro responsabilità. Credo che oggi sia molto importante vedere che gli studenti sono molto determinati nelle loro richieste e stiano creando una situazione che di fatto imporrà al governo di indire elezioni anticipate, che potrebbero essere il preludio della sua fine. È assai preoccupante però quanto si vede nel campo dell'informazione di questo paese, dove la maggior parte dei media sono filo governativi o proprio governativi. I tabloid e le grandi televisioni, compresa la televisione pubblica, sono tutti dalla parte del governo. In una delle televisioni vicine al governo c'è persino un programma contro le organizzazioni non governative che le accusa di essere traditrici della patria, di essere finanziate da agenti stranieri e di lavorare per i governi stranieri. Mi chiedo come sia possibile fermare questa propaganda. Penso che sarà molto difficile perché il governo ha grandi risorse economiche che gli consentono di mantenere il suo potere. Soldi di dubbia provenienza, ovviamente. Inoltre, Vučić e i suoi hanno organizzato false proteste da parte di presunti studenti che sarebbero contrari alle proteste e vorrebbero avere accesso alle università per completare i loro studi. Nel centro di Belgrado, nel Parco dei Pionieri, è stato allestito un campeggio che vorrebbe rappresentare una controprotesta studentesca, ma è frequentato da personaggi loschi che sono all'apparenza membri di formazioni paramilitari. Da una parte il governo accusa i cittadini, gli studenti, gli attivisti e i leader dei partiti politici dell'opposizione di essere nemici dello Stato, pagati da agenti stranieri, e dall'altro è molto vicino a pericolosi criminali. E al momento è davvero molto difficile immaginare come possa evolversi la situazione nel nostro paese.